Radio Gioconda.
Gioconda.
Va ora in onda Quel che serve. Consigli e soluzioni per tutte le occasioni.
Buongiorno, buongiorno da Bettina Carniato, ben ritrovati su Radio Gioconda, una nuova puntata di Quel che serve. Oggi vorrei parlarvi dell'ansia e dell'insonnia. In questo periodo molte persone soffrono di insonnia perché le preoccupazioni e l'ansia legate all'emergenza del coronavirus possono rendere le notti di molti agitate. È ovvio che sia così. Il risultato è che abbiamo difficoltà ad addormentarci o ci svegliamo spesso, anche perché facciamo meno attività fisica. Non si tratta di un'insonnia vera e propria, come hanno spiegato alcuni psicologi durante delle conferenze che sono state fatte in questo periodo. Si parla di insonnia come sindrome solo se si impiegano più di 30 minuti per addormentarsi la sera o per riaddormentarsi dopo un risveglio notturno, oppure se ci si sveglia sempre almeno 30 minuti prima del suono della sveglia. In più, le ore di sonno devono essere inferiori alle 6 ore e mezza. Queste condizioni devono verificarsi per 3 o più notti alla settimana e per più di un mese, secondo ciò che sostengono alcuni, per 6 mesi, secondo ciò che sostengono altri. In questo momento di forte stress, tuttavia, molte persone, anche se normalmente non hanno mai sofferto di insonnia, possono manifestare alcuni sintomi tipici che rendono difficile riposare bene. E quali sono i rischi e come possiamo riuscire a mettere da parte l'ansia e le preoccupazioni e a dormire meglio? Non è molto semplice, ma possiamo tentarci. Un cattivo sonno ha conseguenze sia sul piano fisico che sul piano psicologico. Indebolisce inoltre il sistema immunitario e questo è assolutamente controindicato in questo momento, che dobbiamo essere forti col nostro sistema immunitario. E quindi ci rende anche più esposti alle aggressioni esterne. Ma dormire poco fa anche sentire più nervosi, irritabili, e se le difficoltà a dormire permangono per un lungo periodo si ripercuote sulla qualità della vita e può addirittura mettere a rischio i disturbi dell'umore, che in questo periodo non è già il massimo, e poi siamo costretti a stare anche molte ore con tutti i componenti della famiglia, che è un vantaggio, un grande vantaggio da un certo punto di vista, ma anche una sorta di costrizione che non sempre permette una convivenza proprio pacifica. Ecco, dipende, dobbiamo impegnarci in questo senso, ma sappiamo che non è così semplice. Se anche abbiamo dormito meno, è sicuramente più complicato. Tornerò insieme a voi nella seconda parte, perché adesso è venuto il momento di dare spazio alla musica.
Straordinario il Friuli Venezia Giulia, coi suoi paesaggi e la sua arte, con l'operosità delle sue grandi e piccole aziende, con la sua eccellente enogastronomia e con la sua radio. Gioconda, la radio del Friuli Venezia Giulia. Quel che serve. Seconda parte.
Seconda parte dedicata ai consigli per dormire meglio in questo periodo così difficile, e quindi consigli rivolti soprattutto a chi sta soffrendo di insonnia e magari non ne ha mai sofferto prima. Dobbiamo smettere di leggere le news sul coronavirus almeno 2 ore prima di andare a letto. Questo è fondamentale, perché il bombardamento costante di informazioni alimenta l'ansia e non concilia di certo il sonno. Per questo è importante che sì, ci si tenga aggiornati, ma non in modo ossessivo. Quindi sarebbe bene stabilire dei momenti della giornata da dedicare all'informazione, ma non più di un paio di volte e per non più di mezz'ora alla volta, e fissiamo un orario oltre il quale smettiamo di leggere notizie, aggiornamenti, ciò che trasmettono in TV, perché per dormire bene abbiamo bisogno di rasserenarci, e se ci facciamo sommergere da un flusso ininterrotto di allarmi ansiogeni sarà sicuramente difficile riuscirci. Questo mi pare abbastanza chiaro. Poi un altro consiglio è prepararsi per la notte prima di iniziare ad avere sonno. L'idea L'ideale è farlo subito dopo la cena, prima di rilassarsi sul divano e di dedicarsi a qualunque altro passatempo. In questo modo, appena ci si sente assonnati, non si deve far altro che lavarsi i denti, mettersi il pigiama, struccarsi e completare la routine serale. Ma ci si potrà tuffare subito sotto le coperte, quindi si evitano tutte queste azioni che poi alla fine svegliano, per potersi infilare appena il sonno si fa sentire, perché è importantissimo se si fa fatica ad addormentarsi. E poi bisogna anche creare il giusto nido per dormire. La stanza in cui dormiamo deve essere calda, ma non troppo. La temperatura giusta non dovrebbe superare i 18 gradi, perché il caldo è nemico del sonno. È anche importante eliminare le fonti di luce che arrivano al risveglio. La stanza deve anche essere silenziosa. Se ci sono rumori che potrebbero disturbare, usiamo, perché no, i tappi per le orecchie. È un buon modo per provarli. Io li uso quando sono in vacanza, perché abito in un luogo silenziosissimo e generalmente le vacanze, che per ora sono un lontano miraggio, comunque quando vado in vacanza me li porto sempre appresso, perché silenzio come a casa io non ce l'ho, ma ho imparato ad accettarli. Attenzione poi all'alimentazione serale. Se avete difficoltà a dormire, qualche attenzione in più all'alimentazione aiuterà a riposare meglio. Quindi bisognerebbe evitare i cibi salati, perché risvegliano a causa della sete, e non abusare di cibi energizzanti come tè. Il tè serale no, meglio una tisana, anche la cioccolata, perché sappiamo che il cioccolato comunque ha i nervini all'interno e quindi sicuramente non concilia il sonno. Fate poi attività fisica, che è sempre consigliata, ma non di sera, perché anche questo ha un effetto risvegliante. Se non riuscite ad addormentarvi, poi non indugiate nel letto per più di un quarto d'ora, 20 minuti, ma alzatevi, tornate sul divano o ovunque vi steste rilassando prima di andare a dormire. Riprendete le attività a cui vi stavate dedicando, la TV, il libro, in attesa che si ripresenti la sensazione di sonnolenza, e solo a questo punto tornate a letto. Ed ora una ricetta.
La ricetta di Bettina in cucina.
Oggi serviamo in tavola delle polpette di ricotta e pesce con i seguenti ingredienti: 250 g di ricotta, mezzo bicchiere di vino bianco, 400 g di filetti di merluzzo, sale e pepe, un cucchiaio di prezzemolo tritato, 4 cucchiai di pane grattugiato, la scorza grattugiata di un limone, un uovo, 2 fette di pane casereccio, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva e 200 ml di passata di pomodoro. Levate i filetti dalla pelle, dalle lische, oppure se li acquistate surgelati sono già pronti, li tagliate a striscioline e li cuocete in padella per 5 minuti con 2 cucchiai d'olio, sfumando con il vino. Ammorbidite il pane con l'acqua, dopodiché fate intiepidire il pesce, lo mettete in una ciotola insieme alla ricotta, la scorza grattugiata del limone, l'uovo, il pane precedentemente strizzato, il prezzemolo tritato, il pane grattugiato, sale e pepe, mescolate fino a ottenere un composto omogeneo. Inumidite poi le mani con un po' d'olio e con l'impasto preparate delle polpettine della grandezza che desiderate. Io vi consiglio poco più grandi di una noce. Impanate le polpette con il pane grattugiato, ponete in una pirofila capiente 2 cucchiai di olio, la passata di pomodoro, sale e pepe e cuocete in forno per 15 minuti a 180 gradi e le vostre polpettine sono pronte. Buona giornata da Bettina, ciao!
Quel che serve. Consigli e soluzioni per tutte le occasioni.